Radio Fly in collaborazione con l'associazione Doppio Sogno presenta Cinefly, rubrica settimanale dedicata al mondo del cinema. Allora, appuntamento quindi con Cinefly, la rubrica che ogni settimana dedichiamo al mondo del cinema, e torniamo a collegarci con le nostre carissime amiche dalla redazione di Film TV, ovvero Fiaba Di Martino e Caterina Bogno, e innanzitutto salutiamole. Ciao e bentornate.
Ciao, ciao.
Ah, eccoti,
ciao,
qua.
Stefano.
Vi avevamo perso.
No, ci siamo.
Allora, settimana quindi ricca anche questa di film che vale la pena segnalare. Loro, ricordo ancora, insomma, le chiamiamo dalla redazione di Film TV, che è il settimanale dedicato al cinema. Allora, da dove cominciamo quest'oggi per qualche consiglio per il fine settimana ai nostri ascoltatori?
Allora, il film che sta dominando il box office italiano e mondiale è naturalmente Captain Marvel, l'ennesima installazione dell'universo Marvel, che ospita la prima supereroina appunto del Marvel Cinematic Universe, donna. Un film diretto da due registi indie, che quindi erano poco pratici di blockbuster, ma che hanno donato a questo film una sfumatura emotiva e introspettiva che non si vede spesso all'interno delle produzioni della Marvel. È un film che ha già superato appunto al botteghino mondiale il $500,000, quindi sta avendo successo nonostante il tentato sabotaggio messo in atto da una parte dell'internet, diciamo, alcuni maschi, insomma, particolarmente misogini, riottosi, che davanti, insomma, a un'attrice come la Larson, che è particolarmente femminista, si sono sentiti quasi defraudati, anche perché poi il personaggio di Capitan Marvel sembra veramente invincibile nel film, praticamente sembra addirittura più potente dello stesso Thanos, che è il super nemico che gli Avengers affronteranno nell'ultimo film, nel film di conclusione della fase 3 della Marvel, che uscirà a fine aprile. È un'origin story però meno canonica di quelle che siamo abituati a vedere di solito, perché Captain Marvel all'inizio del film non sa di essere Captain Marvel, non sa neanche di essere umana, crede di essere un'aliena Kree che deve inibire il più possibile le sue emozioni, e questo è quello che le comanda, le ordina il suo capo, che è interpretato da Jude Law, un guerriero come lei. E all'interno della narrazione invece lei scoprirà che proprio le emozioni, che sono in qualche modo una peculiarità molto femminile, quindi la parte più emotiva, la parte più istintuale, è in realtà qualcosa che lei deve potenziare e deve essere capace di sfruttare, perché appunto sono il suo vero superpotere. È un film quindi molto interessante, che ovviamente cavalca l'onda dell'empowerment femminile, e soprattutto è anche un film politico, perché non c'è soltanto questa componente femminista, ma anche l'invito a un'apertura verso il diverso e verso un'azione contro le intolleranze.
Ok, quindi questo per quanto riguarda Captain Marvel. Invece altre uscite?
Beh, cambiamo decisamente genere e ambito con quello che è senza dubbio il nostro film del momento, che peraltro sulle pagine della nostra rivista si è aggiudicato tutto un arcobaleno di voti che vanno dal 4 all'8 del nostro direttore, fino al 9 addirittura di un altro collaboratore. È in italiano La casa di Jack, in originale The House Jack Built, e naturalmente il discusso ritorno di Lars von Trier, un ritorno che è appunto un ritorno sugli schermi lo scorso 28 febbraio, quindi già un po' di giorni fa, e poi dall'altra parte il ritorno a Cannes fuori concorso la scorsa primavera, dopo che appunto il regista danese si era guadagnato la menzione di persona non grata per alcune sparate sul nazismo. E la casa che dà il titolo al film è quella che costruisce il protagonista Jack, un ingegnere pazzo con una certa propensione per l'arte, che viene perfettamente interpretato da un oscurissimo Matt Dillon, che di fatto appunto costruisce questa casa avvalendosi di una materia prima che potremmo definire sui generis, anche se non svegliamo per non rovinare, certo, il film a chi andrà a vederlo. Possiamo dire però che si tratta di una materia prima che gli viene fornita di fatto dalla sua attività di serial killer. E lui diventa serial killer per puro caso,
dopo che da un passaggio in macchina una Uma Thurman particolarmente rompiscatole, e a furia di sentirsi ripetere da lei che lui ha tutta l'aria di essere un assassino, decide effettivamente di diventarlo. E quindi nasce questo istinto a uccidere che lui asseconda, costruendo con i suoi delitti quella che lui stesso definisce di fatto l'opera d'arte perfetta. E quindi i suoi delitti diventano dei capitoli che lui chiama incidenti, con tanto un cartello di presentazione ogni volta, lungo i quali si snoda questo racconto, che è di fatto il racconto che il protagonista Jack fa a Virgi, abbreviazione di Virgilio, quindi una delle ultime interpretazioni di Bruno Ganz che di fatto nella quale si può proprio riscontrare il Virgilio dantesco, che ha appunto il compito, come fece appunto il poeta mantovano con Dante, di scortare Jack all'inferno. In questo caso chiaramente non si tratta di una visita, ma diciamo di un viaggio senza ritorno, in una sorta di versione parodistica appunto della commedia di Dante. E di fatto lungo il viaggio lo ascolta parlare, raccontare di se stesso, come già Stellan Skarsgård faceva con la protagonista di Nymphomaniac. E di fatti appunto tutto questo film è un film all'insegna della commedia, di ribaltamento parodico, e vogliamo dire che nonostante appunto le scene più truculente, nonostante segni amputati, bambini uccisi, usati come tirassegno e via dicendo, è un film in cui si ride moltissimo, chiaramente di una risata molto nera, che poi di fatto è, immaginiamo, un po' la stessa risata del regista che sardonicamente prende in giro se stesso il dogma e il suo posto all'interno del cinema.
Certo, e come sempre,
quindi lo raccomandiamo.
Come sempre fa discutere ad ogni, esatto, ad ogni sua uscita.
Esatto, è una cosa che non manca mai.
Senti, invece la copertina del vostro settimanale è dedicata alla Promessa dell'Alba, se non sbaglio.
Sì, esatto, in questo caso è un film che, allora, dobbiamo essere onesti, è un film che non consigliamo come film in sé, nel senso che è un film che ha senza dubbio i suoi difetti, ma lo consigliamo perché speriamo che funga in qualche modo da chiave d'accesso per i nostri ascoltatori per approcciare l'opera di un grandissimo scrittore francese che è appunto Romain Gary. Romain Gary ha pubblicato nel 1960 un romanzo che appunto ha lo stesso titolo del film, che è di fatto l'adattamento, che si intitola appunto La promessa dell'alba. E appunto il regista francese Hercule Barbier trae un film con Charlotte Gainsbourg e Pierre Niney, che è in sala proprio da oggi, quindi diciamo fresco fresco. Ed è poi il secondo adattamento di questo romanzo, perché ce n'era già stato uno in precedenza nel 1970. E appunto, come dicevamo, è un film che ha alcuni difetti, perché spinge moltissimo sul pedale del melò. Cioè, per esempio, Charlotte Gainsbourg è un'attrice che, vabbè, ovviamente di solito piace moltissimo, ma in questo caso è davvero un po' in overacting, pressoché per tutta la durata del film, tanto da come dire, mettere un po' in ombra anche l'interpretazione di Pierre Niney, che invece è molto più sfumata e ricca.
Ecco.
Però appunto, come dicevamo, è un film che vale la pena di vedere, perché vale la pena assolutamente di conoscere non solo l'opera letteraria, ma anche prima di tutto la vita di questo scrittore, di Romain Gary, che ha esordito sulla fine della Seconda Guerra Mondiale e da lì ha fatto parlare di sé con un'esistenza veramente turbolenta. La Promessa dell'Alba infatti racconta di fatto i primi anni della sua vita. Lui nasce a Vilnius in Lituania da genitori ebrei e viene cresciuto da questa madre, interpretata appunto dalla Gainsbourg, che lo tira su nella convinzione che lui sia destinato alla gloria. Cioè, lei è sicura che il figlio diventerà un eroe di guerra, un diplomatico, uno scrittore, un uomo di mondo. E la cosa divertente è che alla fine quelli che ci sembrano essere sogni di una mitomane in realtà si realizzano tutti, perché Romain Gary nel corso della sua complicatissima vita è stato tutte queste cose. E appunto, La promessa dell'alba è una storia bellissima, profondamente calata nel Novecento, tanto che lui stesso dice che di fatto tutti i suoi libri sono intrisi fino alla rabbia, parole sue, di Novecento. Ed è anche però un monumento eretto dallo scrittore alla propria madre, quindi molto poetico, molto toccante. E
sì, oltretutto c'è da ricordare che anche al di fuori, insomma, di questo libro, della Promessa dell'Alba, la vita di Gary ha veramente continuato a essere praticamente un romanzo, perché lui, dopo aver pubblicato una serie di opere e aver finito per essere liquidato un po' con sufficienza dalla critica come un vecchio autore ormai stanco, ha pubblicato un altro libro, ossia La vita davanti a sé, firmandolo però con lo pseudonimo di Émile Ajar e lasciando quindi credere a tutti che dietro quel nome ci celasse il suo nipote. A quel punto, solo dopo la sua morte, dopo quindi che questo fantomatico Ajar aveva vinto con quel romanzo il premio Goncourt, che è il massimo riconoscimento nell'ambito della letteratura francese, viene a dare la verità. E quindi Guéry, che aveva già vinto lo stesso premio decenni prima con Le radici del cielo, diventa di fatto l'unico autore ad aver vinto in vita per due volte il premio Goncourt.
E poi bisogna aprire veramente un'ultimissima parentesi, ma necessaria, perché appunto Chiaba citava la morte di Guéry, e anche la morte sembra essere veramente un romanzo, perché il 2 dicembre del 1980 si suicida con un colpo di pistola alla testa, dopo sì. essere andato in Place Vendôme a Parigi a comprarsi una vestaglia e dopo averla scelta rossa, in modo da non impressionare con il colore del sangue chi avrebbe trovato poi il suo corpo. Lascia un biglietto che merita veramente di essere recitato. Nessun rapporto con Jean Seberg, i patiti dei cuori infranti sono pregati di rivolgersi altrove. È un riferimento all'attrice protagonista della Nouvelle Vague, quella di Fino all'ultimo respiro, quella di Buongiorno tristezza, alla quale lui era stato sposato e che pochi mesi prima di lui si era suicidata a propria volta. E quindi insomma, quella di Romain Gary è una storia pazzesca, una fetta importante di letteratura del Novecento, e speriamo che appunto i nostri ascoltatori che ancora non lo conoscono possano approcciarlo anche partendo da questo film con Charlotte Gainsbourg.
Certo, un grandissimo scrittore. Invece l'altro film da segnalare, che è uno dei più interessanti e attesi della settimana, è anche Gloria Bell.
Sì, assolutamente. Gloria Bell è innanzitutto il ritorno di Sebastián Lelio, che è un regista cileno che ha una grazia, una sensibilità artistica cinematografica veramente fuori dal comune, e che con il suo ultimo film prima di Gloria Bell, Una donna fantastica, aveva vinto l'Oscar. Peraltro il film che raccontava la storia travagliata di una donna transessuale che nel momento della morte del suo compagno si vede completamente tagliata fuori dalla possibilità di vivere il suo lutto da parte della famiglia dell'uomo che amava, è il primo film nella storia degli Oscar con una protagonista transessuale a vincere il premio come miglior film straniero, ed essere peraltro presentato dalla stessa attrice, che è una donna effettivamente transessuale. Questo Gloria Bell è un doppio ritorno però di Lelio, perché è il remake del film che gli ha dato la fama, un film del 2013, cileno, ambientato in Cile, che invece qui viene ripreso dallo stesso Lelio e trapiantato in America. La protagonista è Julianne Moore, che è insomma, probabilmente offre una delle performance migliori della sua intera carriera, ed è una donna divorziata, una donna che ha due figli, adulti ormai, che hanno le loro vite, però un po' irrisolti, un po' incerti, indecisi, e indecisa è anche la dimensione maschile che lei incrocia nelle sue serate passate nei locali, nei nightclub, insomma, a ballare, a conoscere uomini, a conoscere anche semplicemente nuove persone, ed è un personaggio luminoso che letteralmente davvero splende, un personaggio che continua a incorrere in problemi nella sua vita, in alcuni ovviamente anche in impedimenti non soltanto amorosi ma anche in generale relazionali, ma è una donna che non smette veramente letteralmente di ballare. E il film è interessante perché non solo è un remake ma è praticamente un rifacimento quasi inquadratura per inquadratura del precedente film di Lelio, probabilmente volto a sottolineare l'universalità di questa storia, quindi della storia di una donna matura, di una donna adulta, sola, ma comunque capace veramente di godere delle piccole cose della vita, di godere anche della propria identità, della veramente del suo coraggio di cercare di essere felice in tutti i modi che lei sente essere propri ed essere giusti per se stessa. E quindi insomma un'operazione molto interessante che paradossalmente può anche ricordare alla lontana quella che fece Michael Haneke, che girò Funny Games, un thriller veramente dell'anima agghiacciante, e poi lo girò nuovamente, fece la versione statunitense, anche lui appunto rifacendolo inquadratura per inquadratura, in quel caso per ribadire l'universalità, l'assurdità della violenza umana. In questo caso ovviamente lo scopo di Lelio è molto più
sereno, è molto più positivo, molto più ottimista, e quindi questo è assolutamente un film da non perdere, bello assolutamente come il film che l'ha preceduto e bello comunque in modo diverso.
Ok, quindi questa è Gloria Bell con la grandissima Julianne Moore, e allora con questo abbiamo concluso. Appuntamento con Cinefly alla prossima settimana, invece appuntamento con voi in edicola con Film TV e con noi ad una prossima occasione. Grazie a Fiaba Di Martino, a Caterina Bogno e buona serata. Ciao.
Grazie, alla prossima.
Alla prossima.